Allora, ci siamo lasciati lunedì. Su alcuni risultati che mettevano in evidenza come c'erano diverse probabili velocità di passaggio attraverso i pori nucleari e di permanenza all'interno del nucleo tra ERK1 e ERK2, che fanno parte appunto della famiglia delle macchinasi. Mettendo a confronto le sequenze di queste due molecole, che per altri aspetti sono molto simili, come avevo detto, hanno un certo numero di bersagli che sono comuni, di substrati, e che sembravano ridondanti fino al momento in cui sono stati fatti esperimenti con i knockout e si è visto che non era possibile avere una compensazione in particolare da parte di F1 nel caso in cui avevamo un knockout per F2. Il confronto delle sequenze, l'allineamento delle sequenze, in particolare all'N-terminale, evidenzia una differenza di 20 aminoacidi che sono presenti nella sequenza di ERK1 e non sono presenti nella sequenza di ERK2. Allora, facendo esperimenti in cui è stato possibile costruire molecole chimeriche e togliere chimeriche nel aggiungere i 20 aminoacidi alla sequenza di ERK2, oppure delettanti togliendo i 20 aminoacidi della sequenza, o meglio, la sequenza nucleotidica che codifica per i 20 aminoacidi che sono in più nella sequenza di ERK1. Perciò sono stati fatti questi costrutti. Questa è la rappresentazione della molecola wild type ERK1 e l'attenzione è stata focalizzata nella prima parte della molecola, all'N-terminale, dove abbiamo detto sono presenti questi 20 aminoacidi che sono la maggiore differenza rilevata rispetto a ERK2. In verde sotto, questo che viene indicato dopo nei risultati come ERK1 wild type, è perché nella zona N-terminale della molecola il costrutto mantiene la sequenza che codifica per l'N-terminale wild type di ERK1. Ok? Il costrutto rosso è ERK1 privo dei primi 26 aminoacidi, cioè dalla parte che codifica per i primi 26 aminoacidi, motivo per cui vedete qua inizia dal 27° in poi. Il costrutto E1 delta 39 è più corto ancora. L'ultimo costrutto è ERK1 privo della sequenza che codifica per gli aminoacidi compresi tra o va fino al numero 7 fino al 39, perciò è stata eliminata questa parte centrale, mantenendo quella iniziale. In pratica, fa somigliare questo costrutto, è più simile all'ERK2 wild type, che è privo lui in modo costitutivo da questi 20 aminoacidi. Perciò è stato fatto come approccio dei dilettanti, o perché sono privi della tutta la parte N-terminale, oppure tenendo i primi 7 aminoacidi e togliendo soltanto quelli successivi che sono in effetti assenti nella molecola R2. E a questo punto si va a vedere cosa succede nelle velocità di passaggio di shuttling e si mette a confronto appunto il risultato di questo passaggio. Qua sotto è di nuovo, se vedete, a confronto le sequenze, questo è R1, questo è R2, vi ho detto R2 è privo di questi 20 aminoacidi, ok? Il costrutto rosso, questo qua, parte da questo livello, quello verde è più corto, ok? Quello nero è quello che salta tutto quello che c'è tra questo inizio e l'altra parte della freccia nera. Come si comportano le molecole ERK, wild type ERK1 e ERK2? Se si va a misurare il tempo in cui avviene il passaggio dal nucleo verso il citoplasma. Avevamo visto l'altra volta che ERK1 soggiorna maggiormente all'interno del nucleo, è più lento nei spostamenti e in effetti soggiorna per un tempo più lungo, ERK2 per un tempo più breve. Quando osserva le velocità di passaggio, anche in assenza di stimolo, si osservano queste velocità di passaggio, si vede come in questo caso il fatto di aver tolto la sequenza che codifica per questi aminoacidi ha riportato questa molecola di ERK1 a comportarsi in modo che è più simile a quello di ERK2. Lasciando pensare che effettivamente questa è la zona che si differenzia e che è responsabile nei meccanismi che regolano queste differenze di velocità di trasporto o di permanenza nel nucleo. Una cosa molto simile nel caso in cui le cellule sono starve, vuol dire senza nessun trattamento, di solito starvare le cellule vuol dire togliere il siero dal mezzo di coltura e metterle soltanto in uno stimolo, diciamo, di sopravvivenza cellulare, ma senza stimolo di tipo mitogenico. In questo caso le cellule saranno come senza siero, ma si aggiunge il fattore di crescita al quale rispondono e questo fa sì che comunque abbiamo aumentato lo stimolo che deve portare a avere un ruolo effettivo delle molecole ERK nella regolazione della trascrizione. E l'effetto che ha lo stimolo da parte del fattore di crescita è di aumentare la velocità di passaggio. Ok? Le molecole, comunque che sia F1 che sia F2, stanno meno tempo all'interno del nucleo. Viene mantenuta la differenza di velocità quasi di un fattore 2 tra ERK1, che è comunque più lento a uscire rispetto a ERK2. I dilettanti riportano comunque a una situazione che è più vicina a quella che è di ERK2. Perciò va letto un po' al contrario, non stiamo vedendo una stimolazione dell'attività, stiamo guardando il tempo di permanenza nel nucleo e dunque le velocità di uscite del nucleo. E quello che avevamo già discusso lunedì scorso è il fatto che non va visto come un accumulo statico all'interno del nucleo, ma cambiamento delle velocità dell'aspetto dinamico del shuttling citoplasma-nucleo. L'esperimento simmetrico, in qualche modo, consiste nel inserire nella molecola ERK2 i 20 aminoacidi che sono presenti nella molecola ERK1. Perciò ERK1 contiene questi 20 aminoacidi, ERK2 no, il costrutto viola è un costrutto nel quale la sequenza che codifica per questi 20 aminoacidi è stata inserita, d'accordo? Nella sequenza di ERK2. E a questo punto guardiamo come sono le velocità. In verde ERK1, in rosso ERK2. Il costrutto nel quale abbiamo inserito questi 20 aminoacidi, cioè la proteina codificata dal costrutto che ha inserito i nucleotidi che codificano per questi 20 aminoacidi, si comporta maggiormente come ERK1. Ok? Perciò ERK1 si differenzia da ERK2 per la presenza di questi 20 aminoacidi. Se le tolgo ERK1, ERK1 si comporta come ERK2. Se le aggiungo ERK2, si comporta maggiormente come ERK1. E dunque, con buona probabilità, questi 20 aminoacidi sono coinvolti nella differenza di regolazione di queste due molecole nei confronti dei meccanismi che permettono il loro trasporto dal nucleo al citoplasma. Le cellule trasfettate con ERK1, GFP, ERK2, GFP, trattate con FGF4, e dunque provoca comunque, vi ricordate queste differenze sostanziale in seguito al trattamento, se uno lo vede in modo statico, vede un accumulo nel nucleo. Guardiamo cosa succede se lo legge in modo più dinamico. E se lo legge più in modo dinamico, quello che stiamo vedendo è che l'accumulo non è un accumulo statico, ma è un accumulo dovuto comunque a una velocità con la quale le molecole fanno questo passaggio da nucleo a citoplasma. Ok? E la velocità con la quale vengono riportate fuori dal nucleo verso il citoplasma e poi rientrano. Adesso cerchiamo di capire meglio questo aspetto dinamico. Perciò le cellule sono state trattate con il fattore e dopo con un inibitore delle MAP chinasi che fosforilano le MAP chinasi. E dunque con un inibitore della proteina che fosforila ERK1, che fosforila ERK2, cioè in seguito al trattamento con il fattore di crescita provocò l'attivazione delle MAP chinasi che fosforilano le MAP chinasi che fosforilano le MAP chinasi che passano dal citoplasma al nucleo. Con FGF accelero, stimolo questa catena, con questo farmaco blocco l'effetto della MAP chinasi. Se noi riassumiamo, almeno io ho cercato di riassumere con questo schema, questo aspetto dinamico di passaggio. Cioè in pratica sotto l'effetto dello stimolo, l'attivazione di MEC, potrei anche mettere un fosfato perché a questo punto la sua attivazione è dovuta alla sua fosforilazione, comunque MEC fosforila la MAP chinasi e dunque fosforila ERK1, trasportato nel nucleo, regola la trascrizione, c'è la fosfatasi che defosforila R1, che viene trasportato di nuovo verso il citoplasma, dove può essere nuovamente fosforilata, rientrare e così via. Stessa o stesso tipo di regolazione per ERK2. Stimolo da parte del fattore di crescita, attivazione della MAP chinasi-chinasi, fosforilazione di ERK2, passaggio verso il nucleo, regolazione della trascrizione, defosforilazione, passaggio verso il citoplasma. Questo è quello che è stato attivato, ok? E questo primo passaggio, la prima fase dell'esperimento. Poi commentiamo questi due risultati, ma prima capiamo cosa sta succedendo dentro queste cellule. Se metto l'inibitore, l'inibitore fa sì che io non ho più la fosforilazione di H1, non ho più la fosforilazione di H2, ho inibito la MAP chinasi-chinasi. Chi era entrato è presente a livello del nucleo? Se viene defosforilato e esce, non può più essere rifosforilato e dunque non rientra più. O meglio, abbiamo comunque rallentato questo tipo di meccanismo, questo tipo di reazione sul fatto di poter rifosforilare queste MAP chinasi. Stessa cosa per quanto riguarda ERK2. Cosa succede se noi misuriamo quello che è presente come fluorescenza all'interno del nucleo, quello che si vede poco qua, ma che è stato misurato a distanza di 30 minuti, appunto, dopo aver fatto questo schema sperimentale, trattato con l'FGF4 e poi dopo messo un inibitore. Perciò in qualche modo abbiamo caricato i nuclei, no? Nella prima fase dell'esperimento, poi abbiamo messo l'inibitore e stiamo misurando la velocità con la quale queste molecole che escono dal nucleo, alla fine, non potendo più rientrare, quello che misuriamo è la velocità in uscita. E quello che si osserva in questo caso è che la fluorescenza nucleare diminuisce molto più velocemente per ERK2. A testimoniare che ERK2 viene trasportato molto più velocemente al di fuori del nucleo. Ho caricato facendo il trattamento con il fattore, a questo punto ho messo l'inibitore, non posso più continuare a fosforilare a livello citoplasmatico e vedo il trasporto in uscita. E mi dà questo tipo di risultato, come dire, a questo punto ho una velocità in uscita che è maggiore per ERK2 di quanto lo sia per ERK1. In effetti, quando poi ho, non sono entrata nel merito del calcolo anche proprio matematico del modello che è stato utilizzato, ma il risultato è alla fine una permanenza tale all'interno del nucleo che la quantità relativa di ERK1 sotto forma fosforilata all'interno del nucleo è la metà di quella che c'è per ERK2. Per quale motivo? Perché quando entra, ed è sempre lo stesso tipo di ragionamento che facevamo prima, scappa più velocemente dalla... Questo è una... non è lo stesso esperimento di prima, eh? Cioè prima avevamo messo l'inibitore e abbiamo ottenuto un tipo di risultato. Questo è stato un modello matematico che ha ripreso diversi altri ragionamenti e messo in evidenza che c'era una quantità di ERK1 fosforilata all'interno del nucleo che è la metà rispetto a quella di ERK2, ma per, in assenza di inibitore, d'accordo, delle MAP chinasi-chinasi. Perché? Perché come dicevo già lunedì, questo è dovuto al fatto che entrando nel nucleo e avendo una dinamica di uscita maggiore, il cerchio gira più veloce. Ok? In effetti l'ho rappresentato così. Cioè, in pratica, questo che è più lento a uscire fa sì che poi alla fine, quando misuro le quantità, ne trovo di più che è defosforilato. Mentre su ERK2 la velocità con la quale gira questo meccanismo in pratica mi dà il doppio come risultato. Proprio perché è una differenza nell'aspetto dinamico dei trasporti fra i due compartimenti. Non essendo trasportato così velocemente alcuno al di fuori del nucleo, l'effetto della fosfatasi si fa sentire molto di più, perché magari è presente dentro, abbiamo visto che ci rimane più tempo, ma viene defosforilato e dunque il suo effetto non lo svolge. Poi Vera esce in presenza dello stimolo, viene stimolato, ma il tutto con una dinamica più lenta. Nel caso di ERK2 quello che cambia e che tutto questo meccanismo è molto più accelerato. E dunque mi piaceva comunque discutere con voi questo tipo di risultato per dire che non è una differenza così stretta sui substrati, non è una differenza così stretta sul meccanismo di funzionamento, ma su un aspetto dinamico che finisce per essere un aspetto quantitativo, visto che alla fine c'è due volte di più di ERK2 fosforilato e dunque attivo rispetto a ERK1. Esiste anche questo tipo di regolazione come modello generale, attraverso lo stimolo di recettore tirosine chinasi espressi alla superficie delle cellule e alcuni dei quali attivano magari la stessa cascata di segnale, ma in un caso lo stimolo è più ha una cinetica più lunga, più stabile nel tempo e provoca un certo risultato. Se si fa un cambiamento sulla cinetica dello stimolo, cioè della cascata che è stata innescata, ma sperimentalmente si può anche cambiare la cinetica con la quale questo avviene, si ha un risultato completamente diverso. Faccio un esempio. C'è un modello cellulare che è stato molto utilizzato dai neurobiologi perché c'è la carenza di linee cellulari nel sistema nervoso, cioè come modelli di studio e non è facile avere delle linee neuronali, ad esempio, che siano mantenute molto a lungo in coltura, che siano linee cellulari infinite e che abbiano mantenuto delle loro caratteristiche vere e proprie di neuroni. Allora si è cercato molto di trovare o dei sistemi alternativi o qualcosa che potesse supplire a questa carenza. E c'è un modello di cui forse avete già sentito parlare, spero non vi aver già raccontato la stessa storia perché sennò vi annoio, ma l'invecchiamento fa brutti scherzi. Questa linea cellulare sono le PC12. Qualcuno ne ha già sentito parlare? Gentili con me, però non so se è la mia memoria o la vostra, ma comunque facciamo finta di niente, ve lo racconto di nuovo. Allora, questa linea cellulare, queste PC12, sono in realtà una linea cellulare che è stata derivata da una massa tumorale del surrene, Però questa linea cellulare, messe in condizioni particolari, in particolare trattate con NGF, si differenziano e acquisiscono delle caratteristiche di cellule neuronali, sia da un punto di vista morfologico, perché si mettono a emettere bellissimi prolungamenti, ma non basta, si mettono anche a produrre dopamina, perciò diventano un modello di neuroni dopaminergici. E la cosa interessante, collegata al discorso che stavo facendo adesso, e questo si ottiene trattando le cellule con NGF, mentre se le stesse cellule sono trattate con EGF, epidermal growth factor, non ci pensano minimamente a differenziarsi e in compenso proliferano. E questo è uno studio fatto parecchi anni fa che aveva dimostrato che comunque che sia lo stimolo del recettore all'NGF o che sia lo stimolo del recettore all'EGF, nei due casi la cascata di segnale che veniva maggiormente attivata e che se si impediva la sua attivazione non c'era più nessuna risposta, era la cascata delle MAP chinasi. Proprio quella classica con RAF1, MEC, ERK1, ERK2. Un'attivazione classica, recettore tirosina chinasi, transfosforilazione, reclutamento di GREB2, SOS, attivazione di RAS, attivazione a cascata delle MAP chinasi. E anche lì uno dice, ma perché diavolo, se io attivo questo uno o l'altro di questi recettori, la cascata è la stessa, in un caso mi fa i prolungamenti, nell'altro va incontro alla proliferazione cellulare. E quello che era emerso era sul tempo dello stimolo. Perché? Perché il recettore all'EGF, epidermal growth factor, ha una dinamica lui stesso piuttosto rapida. Questo credo ve l'avevo già accennato. Quando si lega l'EGF al suo recettore, questo provoca una clusterizzazione del recettore, invaginazione, e il recettore sparisce dalla superficie. Ok? E questo dava come cinetica di risposta qualcosa che era breve, un picco di attivazione della cascata delle MAP chinasi, che però non poteva essere sostenuto anche se era presente l'EGF all'interno del mio mezzo di coltura, perché nella misura in cui non c'era più il recettore, anche se c'era il ligando, non poteva continuare a mantenere lo stimolo. Allora, se misuravo la cinetica di attivazione della cascata delle MAP chinasi nel caso del trattamento con l'EGF, vedevo che avevo uno stimolo e poi scendeva rapidamente, perché quello che succede in questo caso è che il recettore che era presente legato all'EGF sparisce, d'accordo, viene internalizzato nelle vescicole e non c'è più. E dunque, anche se c'è il segnale, lo stimolo, la cinetica di attivazione è breve. Cosa succede invece con l'NGF? Il recettore all'NGF non ha la stessa dinamica, non va incontro a internalizzazione nello stesso modo. E dunque, quando si trattavano le cellule con NGF, questo permetteva una cinetica mantenuta nel tempo, maggiormente. Fatta questa osservazione, cosa hanno fatto? Hanno tolto dalla sequenza del recettore all'EGF quella che è coinvolta nel processo di internalizzazione. Fatto sì che il recettore rimaneva molto più a lungo esposto alla superficie cellulare e in questo caso, una volta che le cellule erano state appunto trasfettate con questo costrutto, qual era il risultato? Esatto, emettevano i prolungamenti, si differenziavano con cellule di tipo neuronale. All'inverso, provocando l'internalizzazione dell'NGF receptor, ok? Cosa succedeva? Trattavo con l'NGF e queste qua non ci pensavano a differenziarsi, ma andavano incontro a proliferazione cellulare. Perciò non basta avere degli aspetti qualitativamente diversi, le risposte sono anche funzione dell'aspetto quantitativo. E con quantitativo intendo appunto in particolare questi aspetti di cinetica. E quello che noi abbiamo discusso è un altro esempio in cui le risposte finali sono influenzate dall'aspetto anche quantitativo dello stimolo che è stato prodotto. Nell'esempio che abbiamo appena discusso, ovviamente sono legata al modello cellulare nel quale sto facendo questo studio. Cioè, non sono delle cellule qualsiasi che si mettono a differenziare quando sono trattate con l'NGF e a proliferare quando sono trattate con l'EGF. Perciò, quando faccio delle analisi con i costrutti, quando faccio le trasfezioni, in questo caso sono legata al modello cellulare. Non posso fare lo studio dentro alle COS, che sono modello di trasfezione proprio per eccellenza. Ok? Devo farlo nelle PC12. Però nelle PC12, se io voglio ad esempio trasfettare la sequenza che codifica per il recettore all'EGF, privo della sequenza che ne promuove l'internalizzazione, mi seguite? Ok? Il mio problema è che trasfetto, esprimerà questo, ma esprime anche il recettore endogeno. Come faccio? Firma. Ma funziona? Firma, cosa mi fa? Però mi toglie l'endogeno. Ed è quello che lei vuole. Però, come fa a togliere l'endogeno? Perché si lega al messaggero. Ma io il costrutto che io ho trasfettato mi produrrà un messaggero. Allora, o potrei fare una cosa che sia proprio specifica e va solo su quel target lì, che potrebbe essere togliere l'endogeno e lasciare questo, però non è proprio un 100%. Oltre al fatto che quando hanno fatto l'esperimento i Mirna e i Sirna non esistevano. Però al giorno d'oggi avete ragione, uno ragiona con quello che si fa al giorno d'oggi. Perciò può essere. Io lo critico un po' per un aspetto che è quello di dire avrò abbassato moltissimo, però rimetto e dunque, visto che stiamo tra l'altro valutando un aspetto che è molto basato sull'aspetto quantitativo, non è molto pulito come sistema quello che mi proponete. Eh sì, però se fa un dominant negative, ad esempio, o se fa una cosa di questo tipo qua, il problema, se è un bloccante di questo recettore, è l'endogeno, cioè il trasfettato che io metto Sì, è diverso, ma come diversità solo deve funzionare tutto uguale, deve essere solo sull'internalizzazione che è diverso. Un altro trucco. Vi do un indizio. Guardate X Factor. Dovreste, per fare l'esame di biologia cellulare. Da qua dimostra che io guardo X Factor. C'è un gruppo, come si chiama? E adesso? Non vi viene niente in mente? No, un topo. No, un knockout. Prossima volta che guardate il fatto lo guardate con altri occhi. Cercherò di fare in modo tale da avere uno stimolo specifico. Cos'è che sarà chimerico? Recettore. Il recettore che ha questo. Perché cos'è l'aspetto che noi stiamo guardando? Sul lato, quello che succede a livello citoplasmatico, quello che succede sulla trasduzione. Dove lo vogliamo differenziare, l'endogeno rispetto al costrutto? Nello stimolo. Però se queste cellule devo andare a cercare e a verificare un recettore che loro non esprimono, ok? Fare un costrutto di fusione con il dominio extracellulare che corrisponde a questo recettore che normalmente loro non esprimono, e un lato intracellulare che corrisponde o al recettore all'NGF o al recettore all'EGF. È un gioco, no? Cioè è un gioco inteso come gioco stimolo intellettuale. Trovare la soluzione che in realtà meglio risponde a quello che voglio fare. Adesso io spiego meglio. Ma perché lei sta ancora pensando ai factor, allora si capisce che così non... Avevamo qua il recettore all'EGF, no? Quello che abbiamo messo qua. Se abbiamo a questo punto costruito un recettore che per la parte intracellulare corrisponde all'EGF receptor, privo di quello che ne promuove l'internalizzazione, e li mettiamo all'esterno, quello che corrisponde ad esempio al recettore per l'HGF, non mi ricordo quello era esattamente quello che era stato fatto, non so se esprimo o metto meno, ma facciamo finta di niente, ok? Solo per fare l'esempio. Allora non tratto più le cellule con EGF, ma tratto le cellule con HGF, promuovendo uno stimolo mediato da questa parte citoplasmatica che è equivalente al recettore all'EGF. Questo mi permette a questo punto di non avere l'interferenza con l'endogeno. È più chiaro? E in effetti un certo numero di esperimenti in questo campo vengono fatti con queste molecole chimeriche che permettono di slegare, di sganciare, di separare l'aspetto stimolo dall'aspetto risposta. E in questo modo di poter studiare la risposta con dei costrutti in un ambito cellulare che esprime il recettore wild type come endogeno, senza toglierlo. Ovviamente uno potrebbe fare tante critiche su un approccio di questo tipo qua, cambierà la cinetica di risposta anche di per sé, perché l'aspetto extracellulare potrebbe avere un suo effetto. Allora, cosa devo fare come controllo? Allora, posso fare il recettore normale wild type dell'HGF, ma cosa mi serve? Cosa verifico? I controlli servono a fare delle verifiche in modo tale che il risultato sia interpretato nel modo giusto. Se io ho una cellula che non esprime il recettore all'HGF, se io glielo metto, lo trasfetto, è un'altra cosa, cioè lo metto, vedo la risposta che mi fa, però visto che non esprime questo tipo di recettore, non vedo, cioè trasfettare il recettore e studiare il recettore all'HGF, ma non mi dà il controllo su questa, su questo esperimento. Quello che potrei fare è trattare le cellule non trasfettate con HGF, ok? Perciò questo è un controllo. Devo verificare che quello che sarà il comportamento che io verificherò alla fine, ok, non sia dovuto al trattamento ad HGF. Allora io ovviamente se ho scelto di fare un costrutto di fusione con l'HGF, con appunto la parte del recettore all'HGF, è perché prima avrò fatto un'analisi, un Western blot o una PCR per vedere sul messaggero e non ho trovato quello che codifica per il recettore all'HGF. Allora dico un background, tra virgolette, pulito, non è presente. Ma lo stesso faccio il controllo trattando le cellule con l'HGF, perché io posso verificare quello che si sa. Il recettore all'HGF noto finora, quello che è stato, ma non posso andare a verificare magari un tipo di recettore o di segnalazione che non è stato scoperto. Allora, per verificarlo, lo verifico in modo empirico. Dico, guarda, io nelle condizioni nelle quali sto operando, se io metto l'HGF su queste cellule, loro non li fa un baffo, non succede niente, continuano a comportarsi in modo analogo alla piastra dove non ho aggiunto l'HGF, ok? Questo è un principio di partenza, se no di nuovo darei un'interpretazione sbagliata. Perciò un primo controllo è di verificare che stimolando con questo nuovo ligando non ho nessuna risposta, ma non mi basta come controllo. Devo verificare che la trasduzione che innesco sia quella giusta, quella aspettata. E dunque cosa faccio come costrutto? Quello è l'esperimento. Faccio il costrutto con la parte che la fa l'internalizzazione. Perciò devo vedere che se io tratto le cellule con l'EGF, attiva il suo recettore endogeno a un certo comportamento. Dall'altra parte lo faccio con il costrutto di fusione che è nella parte extracellulare il recettore all'HGF, che trattando con l'HGF ma su una molecola che ha normalmente la cinetica di internalizzazione, la cinetica di internalizzazione continua a funzionare e dunque ho la risposta aspettata. Perciò dovrò avere prima di tutto una risposta con un costrutto sufficientemente che mi riproduce il comportamento della cinetica dell'endogeno. Poi su quello tolgo la zona che è per l'internalizzazione, se è quella la mia ipotesi, e vedo a questo punto cosa succede alla cinetica. Ma è doveroso, non posso andare subito sul costrutto che è già l'esperimento. devo verificare, come avete visto nei lavori che abbiamo già commentato assieme, come inizialmente si va a riverificare, si va a verificare che facendo questo o la fosforilazione attesa, si va a verificare che i livelli di espressione siano coerenti, si va a verificare che c'è, perciò sono tanti gli esperimenti che servono proprio a fare queste verifiche. Soltanto quando sono sicure di aver riprodotto un modello sperimentale sufficientemente affidabile, posso cominciare a utilizzarlo per fare uno studio più definito. Ok? Dice, possono rimanere dei dubbi, ed è esattamente per quello che mi serve fare il paragone con il costrutto e quello che è il white art. Dopodiché dei dubbi rimangono sempre, se è solo per quello possiamo essere d'accordo, cioè costa poco. Che si comporta nel modo atteso, cioè quello che io ho ricostruito artificialmente e che stimolo in questo modo mi porti ad avere prima di tutto una risposta simile. E soltanto dopo posso cominciare a spostare e a togliere dei pezzi. Ma tanto non, nessun esperimento permette di sapere esattamente da tutti i punti di vista cosa sia successo. Un esperimento serve per rispondere a una domanda e non per avere a 360 gradi cosa è successo all'interno. Perché l'unica cosa è che mi serve avere delle condizioni, aver fatto i controlli in modo tale da legittimare con buona ragionevolezza quella che sarà la mia conclusione. Molto più di così non si può dire. In effetti in questo momento, una volta non era così, adesso, cioè negli ultimi anni, va molto di moda comunque che gli articoli finiscono con questi schemi tipo quelli che io vi faccio vedere. È anche pericoloso, perché è molto riduttivo, è molto semplificativo, ok? Perciò è soltanto una rappresentazione per aiutare sul momento a capire cosa sta succedendo e quali sono i risultati portati da questo esperimento. Da lì non si deve pensare che è quello, è boh, cioè è stampato, quali è. Quasi uno strumento di comprensione, uno strumento per dire, invece di raccontarti una cosa, ed è molto nel mondo anglosassone, di solito non si va a raccontare o a scrivere romanzi, non c'è questo stile di scrittura, e dunque lo riassumo con uno schema, ok? Però questi schemi, tra l'altro uno prende uno, prende tre, ne prende quattro, non riesce mai a far combaciare tutte le cose, perché sono molto approssimativi uno o l'altro, poi dipende appunto dal contesto nel quale sono riferiti, perciò aiutano, ma non vanno presi come, di nuovo, carta stampata. Come quello che succede o quello che viene messo in evidenza spesso, bisogna anche tenere conto del modello cellulare nel quale è stato messo in evidenza, come se in vivo quello che succede o l'organizzazione, anche semplicemente fra due tipologie di roditore, cioè tra il topo e il ratto, non è uguale. Mentre troppo spesso uno, no? È uguale, cioè topo, ratto, uomo, tutto uguale. Fino a prove del contrario, sono diversi e dunque serve avere dei modelli, serve avere delle semplificazioni per riuscire a capirci qualcosa. Non bisogna nemmeno stupirsi del fatto di incontrare anche dei risultati che non sempre collimano perfettamente, perché bisogna ricontestualizzare ed è possibile che anche in cellule diverse ci siano dei meccanismi di regolazione che non sono esattamente gli stessi. Magari facciamo un minuto di intervallo, anche perché credo che questo fosse l'ultima, tanto questo riprende, ah beh, ce l'avevo qua. non mi ricordo nemmeno più. Perciò la durata del segnale, l'organizzazione che abbiamo visto con i scaffold e quello che sono appunto gli aspetti anche di dinamica di ripartizione fra i diversi compartimenti. Oltre ovviamente a quello che sono le reazioni incrociate tra queste diverse cascate e il fatto di avere alla fine uno schema che per forza è uno schema complesso. Ok? Perciò uno studia un pezzo per volta per non essere scoraggiato da quello che può altrimenti sembrare una cosa molto difficile. La bioinformatica ci aiuta però adesso ad avere un po', non tanto sapere cosa succede a una molecola, ma avere un profilo di risposta che prende significato non più quando vedo la differenza su una, ma l'insieme di quelle che possono essere delle proteine che concorrono allo stesso tipo di regolazione. Facciamo un intervallo e poi discutiamo ancora un po' comunque di questa regolazione dei passaggi attraverso i pori nucleari. Thank you.